Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria, con il nostro consueto appuntamento e oggi che è la solennità di San Giuseppe, mi sembra opportuno fermarmi sul Vangelo che ci ricorda questa figura. In particolare ho scelto quello della versione, una versione di Matteo. Matteo capitolo 2, versetti 19-23. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Carissimi amici, questo Vangelo ci racconta un episodio della vita della Santa Famiglia, dove appunto Giuseppe ha un ruolo fondamentale. Noi oggi vogliamo vedere questo Vangelo dal punto di vista di Giuseppe per imparare anche noi ad avere un atteggiamento che è molto importante nel nostro cammino spirituale, che è un atteggiamento che nasce dentro una situazione di imprevedibilità, di imprevisto, che richiede quindi una trasformazione del cuore. Infatti mi piacerebbe questa sera parlare della capacità grande del cuore di Giuseppe, una capacità che si vede nel tempo, ma che si vede fin dall'inizio, che è quella innanzitutto di ascoltare la volontà di Dio, quindi la volontà di Dio prima e sopra la volontà di se stessi, e poi la capacità di conformarsi alla volontà di Dio, perché molti di noi, carissimi amici, hanno la capacità di ascoltare la parola di Dio e di capire, insomma, dove vuole portarci, però accanto a questa necessità anche poi la capacità di trasformazione del cuore. Il cuore si deve adeguare a quello che ha visto e per questo mette in moto la volontà, l'intelligenza, deve fare delle scelte adeguate a quello che ha visto. Non sempre questo secondo passaggio viene fatto da noi cristiani. Allora, oggi volevo parlare proprio di questo Vangelo perché qui si vede abbastanza bene questa capacità del cuore di Giuseppe, che come sappiamo era un uomo giusto e un uomo che appunto si era meritato il compito di essere, di assistere la vita di Gesù insieme a Maria, di accompagnarla, di nutrirla. Ci dice il Vangelo di oggi che, nato appunto Gesù, quando era morto Erode, perché sappiamo che Giuseppe, sempre in seguito a un sogno, ha sentito di dover accompagnare la sua famiglia, Maria e Giuseppe, in Egitto per evitare appunto la strage degli innocenti. Ora, morto Erode, ecco, il testo ci colloca in questo momento della vita della Sacra Famiglia. Morto Erode, quindi sembra che il pericolo sia terminato. Un angelo del Signore, di nuovo un angelo del Signore, apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Ecco, l'angelo del Signore rassicura quindi Giuseppe. Qui vediamo appunto il solito intervento dell'angelo che ci fa capire appunto la docilità di quest'uomo. Un angelo del Signore gli apparve in sogno e credo che questa capacità nella Bibbia è descritta proprio, è la capacità dei giusti appunto, che anche nel sogno e attraverso il sogno vengono visitati dalla sapienza di Dio. Il giusto dorme sonni tranquilli, non è turbato, non è agitato. Il giusto, anche quando non è cosciente, in ogni caso può diventare, diventa spesso il veicolo della volontà di Dio. Cioè Dio può parlare al giusto anche nel sonno. Giuseppe è quest'uomo e oggi, appunto in questa occasione, lui riceve questo comando dall'angelo di tornare in Israele, nella terra di Israele, lì da dove era fuggito perché suo figlio Gesù era a rischio. Erode voleva ucciderlo, era stato preso, diciamo così, in giro, santamente in giro dai magi, e quindi si era adirato, voleva uccidere a tutti i costi il re di Israele, Gesù. Ebbene, grazie all'angelo, Giuseppe porta in Egitto la Sacra Famiglia, accompagna, custodisce, e poi adesso ha di nuovo il compito, riceve il compito di tornare in Israele. Ma veramente ci fa pensare questa docilità di Giuseppe, perché forse noi ci siamo abituati a questa storia e ci sembra che sia tutto normale, che sia una bella storia, ma pensate al cuore di un uomo che ha avuto la missione, ha avuto una missione che lui non si è scelto, e pensate ora che deve di nuovo tornare di Israele. Torna quindi in Israele, si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. È bello anche questo verbo si alzò, come per dire che di fronte all'angelo questo uomo non rifiuta, non tentenna, si alzò. È una decisione, è un verbo che dice una decisione, ma anche un atteggiamento di stabilità. Giuseppe si alza, si decide, perché la parola dell'angelo è una parola che supera i suoi sentimenti, supera le sue emozioni. La parola dell'angelo gli trasmette la volontà di Dio, e perciò si alza, prende il bambino e sua madre ed entra nella terra di Israele. Ma guardate che bello, ancora una volta: ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto del suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Ancora un aspetto preziosissimo che ci permette di conoscere il cuore di Giuseppe. Giuseppe era un uomo molto tenero, forte, ma anche molto tenero, capace di sentimenti nobili, ma anche capace di provare paura. Qualche volta sembra che abbiamo snaturato Giuseppe, sembra che Giuseppe, dovendo essere il padre putativo di Gesù, non avesse dentro di sé anche quei sentimenti tipici di ogni uomo, capaci di tenerezza, di amore, di bontà, ma anche di paura. Ebbene, Giuseppe ha un sussulto di paura quando arriva nella Palestina, nella terra di Israele, sente che al posto del suo padre Erode regnava Archelao, suo figlio, ma ebbe paura di andarvi ugualmente. Qualcosa gli diceva che Gesù sarebbe stato di nuovo a rischio. Vedete allora la delicatezza di quest'uomo Giuseppe. Oh, che bello se meditassimo ancora un pochino di più la figura di Giuseppe, per imparare anche noi ad avere il giusto atteggiamento. Ecco, mi apro una piccola parentesi, no? Perché qualche volta tra di noi, forse con un linguaggio un po' popolare, un po' devozionista, a volte noi pensiamo che Giuseppe non abbia avuto attenzione, cioè che Giuseppe non abbia avuto il tempo di pensare, non abbia avuto il tempo di amare, di ascoltare. No, Giuseppe ha avuto il tempo di far sua la volontà di Dio, e soprattutto la volontà di Dio non gli ha cancellato i suoi sentimenti. Giuseppe è un uomo che ha gioia, e pensiamo che Giuseppe è stato felicissimo nel vedere Gesù, ma Giuseppe ha anche paura, ha paura per questo bambino, perché ha sentito subito che c'è una minaccia attorno a questo bambino. E ora Giuseppe, pur avendo ricevuto nel sogno il comando, diciamo, l'annunzio e anche il comando di riportare la famiglia nella terra di Israele, ha un sussulto di paura quando viene a sapere che al posto di Erode c'era Archelao. Certo, il padre aveva fama di essere un uomo severo, e Giuseppe avrà sentito che il figlio non è tanto di meno, quindi ha paura, ha un sussulto. Potrebbe quasi sembrare che Gesù non obbedisce all'angelo. In realtà non è così, perché sarà poi l'angelo dietro quel momento di ripensamento, di riflessione di Giuseppe ad apparirgli di nuovo. Allora è bello vedere appunto che questa paura di Giuseppe è come un intercalare nella volontà di Dio, ma la volontà di Dio si stringe a quest'uomo, si compie in quest'uomo anche attraverso le battute semplici, attraverso le paure, le angosce, la gioia. La volontà di Dio non annulla quindi quelli che sono i sentimenti di un uomo. Carissimi amici, un uomo che fa la volontà di Dio non è un robot, un uomo che fa la volontà di Dio non è un freddo calcolatore, non è una persona che non ha mai ripensamenti. Quante volte sentiamo purtroppo letture che sono un po' così, un po' idealistiche, idealizzate. Non esistono gli uomini che fanno la volontà di Dio e non tremano mai. Non esistono le donne che fanno la volontà di Dio e non hanno una piccola flessione, una piccola paura, forse anche un piccolo ripensamento. No, per favore, non ci immaginiamo che fare la volontà di Dio sia qualcosa di extraterrestre. Fare la volontà di Dio significa fissare gli occhi su Gesù, autore, perfezionatore della nostra fede. Ma appunto, se Gesù è autore e perfezionatore, se è perfezionatore significa che qualcosa andrà perfezionato, perché se io non devo essere perfezionato in nulla, ma allora che significa per me fare la volontà di Dio, se sono un freddo esecutore, sono un robot? Ma fare la volontà di Dio significa appunto avere i sentimenti di Giuseppe, e guardate che squarcio di umanità in questa paura di Giuseppe, che sembra addirittura questa paura va a informare il progetto divino su di lui, cioè questa paura sembra cambiare il progetto di Dio che si era rivelato a Giuseppe attraverso l'intervento dell'angelo nel sogno. Ora Dio interviene nuovamente nella vita di Giuseppe con un'altra apparizione. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea. Guardate che bellezza la vita di Giuseppe, ma che bellezza la vita spirituale, la vita cristiana. Altro che romanticismo, qui c'è proprio tutta l'umanità, c'è proprio tutta l'umanità. Giuseppe è un uomo vero, è un uomo mite, ma è un uomo vero, un uomo capace di sentimenti, ha paura. Se regna il figlio di uno che ha massacrato tanti bambini, non c'è da essere troppo sicuri, avrà detto. E Gesù sembra accompagnare questa sua riflessione. Gesù è dentro questa sua riflessione. Gesù è la sapienza di Dio, non sono lontani da quest'uomo, ma è come dire, la sapienza incarnata accompagna i suoi pensieri e Dio entra nella sua vita, Dio si adegua al suo linguaggio, Dio si adegua alla sua onestà, alla sua giustizia, ma anche alla sua paura. Guardate che bellezza la volontà di Dio, così. Che bello allora vedere questo Giuseppe che è il patrono di tanti uomini e di tante donne che cercano di fare la volontà di Dio, ma non senza a volte qualche paura, qualche ripensamento. Ecco, mi piace molto questa figura di Giuseppe che non cede, non ha paura, ma nello stesso tempo ogni tanto conosce quei momenti di ripensamento e dice: ma farò bene, andrà, la mia vita sarà il verso giusto. E capite che dire questo non significa rinunciare alla fede, ma significa essere profondamente uomini. Un uomo è profondamente uomo quando davanti a Dio non nasconde niente della sua umanità. Giuseppe quindi dialoga con Dio, dialoga anche con quel sentimento, quel sentimento di paura. Ebbe paura di andare nella terra di Israele. Ed ecco di nuovo l'angelo che sembra di nuovo riaccompagnare Giuseppe, di nuovo l'angelo che gli dice allora di ritirarsi a Nazaret. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea ed andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. È molto bello questo, sarà chiamato Nazareno. perché si compisse appunto ciò che era stato detto per mezzo dei profeti. Allora guardate come si avvera, come la parola di Dio, la parola profetica arriva a compimento, proprio perché la parola si incarna nella storia degli uomini. Le promesse di Dio allora arrivano al loro compimento attraverso l'assenso, il consenso di uomini normali, attraverso direi anche la paura, attraverso quei sentimenti che ci sembrerebbero estranei alla pienezza della volontà di Dio, ma alla pienezza della volontà di Dio, il compimento della parola profetica si incarna proprio attraverso uomini come Giuseppe, come te, come me, come la storia di questa Chiesa. Ecco, tante volte mi sembra che siamo eccessivamente duri e tante volte non abbiamo questa capacità, questa elasticità, questa capacità del cuore di Giuseppe, appunto, questa capacità di lasciarsi formare, informare, questa capacità di dialogare con Dio. Giuseppe apre il suo cuore a Dio, non ha paura, si fida di Dio e Dio nello stesso tempo può plasmare il suo cuore, è come se lo resettasse continuamente, lo porta sempre dove vuole lui e Giuseppe si lascia portare da colui che gli può cambiare la vita in ogni momento. Giuseppe ha il cuore attento, ha il cuore che reagisce con Dio e sembra quasi da questi primi versetti che anche Dio reagisca con Giuseppe. Se vediamo la vita di Giuseppe, il dormire sereno di Giuseppe che parla con il Signore parla con lui, ma anche appunto il Signore parla con Giuseppe, anche il Signore si fida di Giuseppe. Non solo Giuseppe si fida di Dio, ma anche Dio si fida di Giuseppe. E in questo passaggio, appunto, in questo tornare nella terra di Israele che abbiamo visto, no? Per due volte l'angelo gli dice di tornare, la seconda volta gli dice di andare in Galilea. Ecco, mi sembra che anche Dio faccia un esercizio di fiducia e di abbandono, non solo Giuseppe, è molto bella la nostra vita con Dio. Perché non solo noi facciamo esercizi di abbandono con Dio, ma qualche volta, quando siamo proprio in grazia di Dio, penso che si possa dire che anche Dio si abbandoni completamente a noi. Non solo noi ci abbandoniamo a Lui, ma anche Dio si abbandona a te. Anche Lui si fida di te. Anche Lui vuole riposare nel tuo cuore, si fida, ascolta le parole del tuo cuore. Quindi tu, come Giuseppe, cerchi di capire la volontà di Dio, ma ecco il dialogo che poi ci porta all'Emanuele, a Dio con noi. Anche Lui ascolta il tuo cuore, anche Lui ascolta quello che passa dentro il tuo cuore, il sussulto della coscienza, anche Lui si vuole fidare di te. È molto bello, carissimi amici, quello che Giuseppe ci sta aprendo in questo momento. Giuseppe ci dice allora che con il Signore bisogna avere questo rapporto di fiducia, di abbandono, non nascondergli le nostre paure perché magari ci è stato detto che chi fa la volontà di Dio non dubita mai. Penso che bisogna prendere con le molle queste affermazioni. Papa Francesco ha detto che appunto, mi sembra che ha detto ultimamente che lui dubita delle persone che non dubitano mai. Ecco, mi sembra che nella vita di fede qualche volta bisogna far respirare anche un po' la nostra umanità, perché questo permette a Dio di dialogare con noi, permette a Dio di non schiacciarci in una dimensione che non è più dialogica, ma che è una volontà che viene dall'esterno. Invece la volontà di Dio si realizza nella mia vita grazie anche al mio dialogo, al mio respiro, grazie alle sensazioni che vivo e io posso rimetterle subito nel cuore del Padre, e il Padre può ascoltare il mio cuore come io ascolto il suo, e allora la volontà di Dio si realizza così, attraverso questo dialogo. E il Padre sembra convertirsi, no? Dio sembra convertirsi alla paura di Giuseppe, ovviamente è un linguaggio metaforico, un linguaggio simbolico, ma Dio sembra convertirsi a quella paura di Giuseppe, allora manda l'angelo per dirgli appunto di ritirarsi nella regione di Galilea. E in effetti questa seconda decisione in realtà è proprio la pienezza della decisione divina, perché corrisponde alle promesse profetiche, perché le profezie avevano detto che il Messia sarà chiamato anche Nazareno. Si compiono quindi le scritture attraverso il sentimento della paura di Giuseppe, si compiano le scritture divine. Carissimi amici, questo fatto è davvero molto bello e pensiamoci anche, le scritture si possono compiere attraverso anche tutto quello che è propriamente e tipicamente umano, cioè la mia persona non deve essere annullata, soppressa, ma la grazia agisce proprio nell'umano e San Giuseppe ce lo dimostra. Chiedo alla regia una piccola pausa. Ecco carissimi amici, ritorniamo al tema della nostra catechesi che è la persona di Giuseppe in questo giorno dedicato appunto a San Giuseppe e ci siamo fermati sul fatto appunto che fare la volontà di Dio, lo vediamo attraverso Giuseppe, non è una cosa di freddo, di meccanico, ma colui che fa la volontà di Dio è San Giuseppe, è l'uomo perfetto che compie la volontà di Dio, non la compie appunto cancellando, annullando tutte quelle che sono le qualità, le capacità, le risorse umane, ma appunto la volontà di Dio per Giuseppe si compie proprio anche in quelle dimensioni che noi possiamo chiamare di debolezza umana, ma d'altra parte anche Luca ci dice che Giuseppe e Maria, quando Gesù viene ritrovato a Gerusalemme, dopo che l'avevano per 3 giorni, lo avevano cercato, e ascoltano dalla bocca del figlio, io devo fare la volontà del padre mio, l'Evangelista ci dice appunto che Maria e Giuseppe non comprendevano il figlio. Ebbene, aver paura come Giuseppe, non comprendere il figlio, sono atteggiamenti che a volte, a una lettura un po' superficiale della nostra fede, sembra quasi non essere idonei alla vita di grandi santi. Invece è vero tutto il contrario, che i grandi santi sono profondamente umani, i grandi santi come San Giuseppe sono miti. Giuseppe era un uomo giusto, ci dice Matteo, ma era anche un uomo mite. È un uomo sapiente, un uomo quindi che ascolta la volontà di Dio, ma nello stesso tempo, proprio perché ascolta la volontà di Dio, è anche Dio che ascolta la mitezza di Giuseppe, è anche Dio che si compiace di tutti i sentimenti del cuore di Giuseppe. Per cui fare la volontà di Dio non è semplicemente monodirezionale, non è da Giuseppe a Dio, ma anche Dio parla con Giuseppe, Giuseppe parla con Dio e parlano insieme, davvero, parlano insieme. Giuseppe e Dio, continuamente Dio può parlare a Giuseppe e Giuseppe a Dio, ecco l'uomo giusto, ecco l'uomo sapiente, ecco l'uomo mite, allora è proprio bello vedere appunto che ci sono dimensioni molto umane e che quindi non dobbiamo scoraggiarci quando ci sentiamo deboli, non dobbiamo scoraggiarci se i papà appunto hanno paura, se le mamme hanno paura, se sembra che non ci sia un futuro per le nostre famiglie, ebbene Giuseppe ci dice di tornare al cuore, di avere fiducia, di abbandonarsi alla provvidenza di Dio. Veramente mi piace molto quella statua di Giuseppe dormiente che indica appunto la capacità del giusto di affidarsi anche nei momenti in cui sembra scatenarsi una tempesta attorno a noi. Anche allora il giusto si addormenta nel cuore e nelle mani di Dio, a fiducia di Dio. Ebbene, c'è un'altra caratteristica che mi interessa di Giuseppe, che è la trasformazione del cuore. Giuseppe è l'uomo dalle vedute molto grandi, perché per lui fare la volontà di Dio è significato innanzitutto vedersi trasformare del tutto i progetti. Lui è un uomo che ha di fronte a sé l'imperscrutabile volontà di Dio. Subito Giuseppe non comprende, sembra quasi escluso dal progetto di Dio. E sappiamo che questa è una prova molto grande. È la prova che i mistici chiamano anche la prova della nube oscura. È la prova che richiede un cuore grandissimo. Giuseppe sperimenta allora la trasformazione del cuore, Giuseppe è il sapiente che sperimenta la nube oscura della ineffabile volontà di Dio. Quindi si ritrova faccia a faccia con il mistero di quel Dio che si fa carne e che quindi gli prende in mano la vita e gliela ridisegna, gliela riplasma di nuovo. Quindi lui è di fronte, faccia a faccia, ha una ineffabile volontà di Dio fin dall'inizio. Giuseppe fa i conti anche con questa nube oscura e vive la sua fede dentro questa nube oscura, si fida, si lascia plasmare. Lui non ha scelto il progetto per la sua vita, ma la sua fede, la sua giustizia, la sua mitezza fanno sì che il suo cuore si trasformi sempre di più, fino a raggiungere quelle qualità e quelle dimensioni del cuore che nella spiritualità cristiana si identificano con la macrotimia, la longanimità, la magnanimità, la capacità cioè di un uomo, di una donna, la capacità di sopportare a lungo, con costanza, con pazienza, con bontà d'anime, quella capacità che permette a un uomo di avere larghe vedute, che ne so che esempio potremmo portare, ma tutti i santi hanno avuto larghe vedute. Pensiamo agli ultimi papi della nostra amata Chiesa, che hanno avuto larghe vedute, perché quando si ascolta Dio e quando si è discepoli del Signore, il Signore attraverso il suo Spirito ci plasma il cuore e ci permette di avere larghe vedute, perché Lui ci racconta la verità tutta intera, le parole antiche fin dal principio, il cuore di un uomo che segue Dio, che ascolta la sua volontà, si trasforma ed è una prova del 9, il fatto che un uomo che ascolta Dio ha larghe vedute. Che significa larghe vedute? Che sa perfettamente che la vita di Dio non può essere rinchiusa dentro un programma dato una volta per sempre. L'uomo giusto, San Giuseppe, sa perfettamente che la sua vita è totalmente consegnata a Dio e che il progetto della sua vita ora è tutto nelle mani di Dio. L'uomo giusto sa che Dio ha il primato sulla sua vita, che gli può cambiare la vita ogni giorno. L'uomo giusto sa che la volontà di Dio è la migliore per lui. L'uomo giusto allinea, sintonizza il suo cuore sulla volontà di Dio. E perciò Dio può agire con lui anche di notte, attraverso il sogno. Sì, Dio può agire anche di notte, attraverso il sogno. Il cuore dell'uomo giusto, quindi, è un cuore grande, aperto alle possibilità che la sola ragione non illuminata da fede non può vedere. La macrotimia appunto è questo cuore che ha la capacità di sopportare, di portare i pesi, di aver pazienza, di vedere possibilità nuove anche attraverso i conflitti, non si scoraggia, ma vede la possibilità di una sintesi più alta, non si scoraggia quando gli eserciti premono da tutte le parti e sembrano schiacciarlo, ma sa che il Dio di Israele è potente. L'uomo giusto sa che quel Dio lo tirerà fuori dai suoi problemi, dalle sue angosce, dalle sue necessità. Quindi la macrotimia è una capacità che ritroviamo nel cuore di San Giuseppe e di tutti i santi. Questa capacità appunto di avere un cuore elastico che si lascia formare ininterrottamente dalla volontà di Dio e che quindi ha vedute molto larghe, molto larghe. Il santo ha vedute che superano normalmente le vedute degli altri viventi. Il santo ha vedute larghe perché? Perché il suo cuore è allineato con la volontà di Dio, con quello che vede Dio e anche se non lo vede si fida e si lascia plasmare. Quindi San Giuseppe, anche nel momento più difficile della sua vocazione, si lascia plasmare da questo ineffabile Dio, da questo Dio che gli si manifesta come un Dio che gli chiede la completa docilità e lui ha questo cuore così grande appunto che vuole vedere sempre nuove possibilità, che ha pazienza, bontà d'animo, pronto quindi a indulgere pur di salvare e redimere l'altro. San Giuseppe ha un cuore grande, lui vuole salvare Maria anche se non comprende tutto. Quindi questo cuore si è lasciato trasformare completamente dallo Spirito Santo. È molto bello questa capacità, perché Mi sembra invece che il contrario è proprio una delle caratteristiche che purtroppo sperimentiamo nella nostra vita. Pensate nei matrimoni, appunto, pensate nei rapporti di vita, quante volte nelle comunità, quante volte rimaniamo fermi a una legge esteriore, quante volte non siamo elastici, quante volte condanniamo gli altri perché non avrebbero osservato quello che abbiamo stabilito una volta per tutte. Ma è certo che bisogna osservare quello che si è stabilito, ma nello stesso tempo non bisogna condannare, non bisogna accusare, e noi sappiamo anche che la volontà di Dio, appunto, le profezie, possono essere avverate attraverso dei momenti di riflessione, di ripensamento. La storia umana interseca la volontà di Dio anche attraverso dei passaggi che sono imprevedibili, ineffabili. La volontà di Dio allora è in dialogo continuo con tutti gli uomini giusti che, come Giuseppe, si abbandonano alla volontà di Dio, gli danno il permesso di essere toccati. Giuseppe si lascia ridefinire, riplasmare continuamente dallo Spirito che parla anche attraverso la sua umanità. E proprio questa è la bellezza di Giuseppe. Lo Spirito non gli parla solamente dall'esterno, ma anche attraverso la sua umanità. Sì, l'angelo gli parla di notte, ma è anche vero che la paura che sente di giorno Giuseppe è in grado di interferire, di influenzare la volontà di Dio, che gli parla di nuovo, gli dice di tornare in Galilea. È proprio bello questo passaggio. E pensate che bellezza questo cuore, avere un cuore così grande, un cuore che non è attaccato a nulla. Perché? Perché sa che il progetto su quel figlio, su quella sposa, è tutto di Dio. Carissimi papà, quanta sofferenza oggi nelle vostre famiglie, quanta sofferenza nelle nostre famiglie, ma pensiamo anche ai sacerdoti che dovrebbero essere padri di tante anime, quanta sofferenza, quanto è difficile oggi accompagnare, nutrire, vestire un'anima, quanto è difficile, come bisogna essere elastici come Giuseppe, come bisogna anche decidersi di non avere nulla per se stessi come Giuseppe, ecco, non avere nessun progetto particolare in testa, ma fidarsi di Dio, che allora può usare della mia vita. Sì, è proprio bello, ecco, quando Dio può usare della tua vita, papà, sacerdote, può usare della tua vita, si fida di te, si fida dei tuoi sentimenti, tu gli apri il cuore, lui ti illumina e lui ti fa sentire l'acqua viva, ti fa sentire quella parola e lui ti dice dolcemente, vai in quella direzione, e tu, anche se non vedi nulla, vai verso quella direzione, e poi ti sembra di capire che devi cambiare direzione, il tuo cuore ti dice di cambiare, e allora tu, ancora più povero, ti rivolgi a quel Dio che ti ha dato, l'inizio al tuo cammino, e gli porgi questa tua riflessione, questa tua povertà, e ti senti benedetto da quel Dio perché ti dà la pace nel cuore. E così la vita del giusto è sempre così, è un pellegrinare attraverso la luce vespertina della fede, e perciò il cuore del giusto diventa sempre più grande. Cari papà, care mamme, non siete uomini con poca fede se qualche volta avete paura, non siete uomini con poca fede, tutt'altro, siete uomini veri. Caro papà, cara mamma, la tua paura, il tuo incedere verso la volontà di Dio deve essere proprio un incedere umano. Il Signore parla con te, il Signore si compiace anche delle tue paure, il Signore nel tuo cuore, dove tu senti e vorresti fare quello che piace a Dio. Grazie San Giuseppe, perché dai una fiducia immensa alla tua Chiesa. Oggi, San Giuseppe, vogliamo donarti le missioni, la missione che ci hai dato di custodire Gesù nelle anime, nelle nostre famiglie, e ti preghiamo, Giuseppe, di intercedere per tutta la Chiesa, in modo speciale per Papa Francesco, per tutti i papà e per tutti i sacerdoti. Grazie. Chiedo ora ai nostri ascoltatori di fare domande, ecco, inerenti al tema, appunto, di questo Vangelo, dove abbiamo visto l'uomo giusto, l'uomo mite, l'uomo sapiente, Giuseppe, che ha vedute grandissime, si lascia plasmare continuamente dalla volontà di Dio, cambia il suo cuore, lo allarga sempre di più, pronto sempre a salvare i fratelli e le sorelle. Aspetto le vostre chiamate.
Io so che ascolterai, Dio, la mia voce sale al cielo. Dio, ti prego, agisci tu, mio Dio. L'uomo che confida in te non è deluso.
È pronto?
Sì, buonasera, con chi parlo?
Buonasera, sono Francesco, chiamo da Napoli, sono un assiduo ascoltatore di Radio Maria, ho ascoltato il commento al Vangelo di Giuseppe che le ha fatto e volevo chiederle, per tanti che si trovano nella mia condizione, perché io mi trovo nella condizione di non essere più accettato da mia moglie, quindi sono stato costretto ad andare via da casa come padre di famiglia, come marito, come devo vivere questa mia condizione che mi sta mettendo molto in difficoltà, ecco.
Sì, va bene. Sì, cominciamo subito con una domanda che è molto scottante, no? Caro fratello, come si può vivere una situazione come la tua, che poi è quella di tanti altri fratelli, no? Non è forse il momento adatto per dare una risposta, o perlomeno io questa risposta te la vorrei dare sotto l'angolatura del Vangelo che abbiamo commentato adesso, e che quindi risponde alla tua vita, ma non tanto alla tua vita particolare, ma ti dice una cosa, che la volontà di Dio, quella che interessa ogni cristiano, interessa anche te. La volontà di Dio può realizzarsi su di te anche in questi momenti qui, che hanno visto chiaramente nella tua vita un cambiamento grandissimo, anche drammatico. Sei stato abbandonato dalla moglie, certamente. Ma qui ci sarebbe tutto un altro discorso da fare, però sento di poterti dire come pastore che la volontà di Dio per te continua con un cambiamento grandissimo. Ora questo cambiamento grandissimo potrebbe portare alcune persone anche ad avere sentimenti di risentimento verso la propria consorte, ma penso che oggi San Giuseppe ti vuole indicare una strada che è quella del perdono, che è quella della capacità di trasformare il tuo cuore, perché quando accadono queste cose normalmente mi accorgo, ascoltando tante persone nella confessione, che è naturale indirizzare questa tristezza verso trovare quasi un responsabile, che in genere è l'altro consorte, mentre invece San Giuseppe ti dice di allargare il tuo cuore, di trasformarlo e farti tutto, per quanto è possibile a te, illuminato dalla grazia di Dio, far di tutto per salvare la tua famiglia, far di tutto anche per salvare quella persona che come se avesse messo un pugnale nel tuo cuore. Ecco, far di tutto per vedere comunque quello che c'è di buono in quella persona, sempre. Ecco, Giuseppe ha lasciato sempre a Dio la capacità di trasformare questo cuore e farglielo diventare più grande. E così anche a te, caro fratello, io invito appunto ad approfittare di questa situazione dolorosissima per allargare tanto il tuo cuore e non concentrarti su sentimenti appunto di tristezza, di risentimento, che sarebbero comunque ugualmente naturali. Grazie, pregheremo per te.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Sì, buonasera Padre Massimo. Senta, io l'ascolto sempre, sono molto contento. Sono Riccardo da Milano, sono molto contento, sì, di averla ascoltata anche stasera e apprezzo sempre le sue catechesi. Ma guardi, io sono molto devoto a San Giuseppe e devo dire che, come diceva lei prima nella catechesi, non bisogna mai disperare e quindi sicuramente dopo nel tempo le cose si accadono se uno ha fede. Comunque, ecco, forse anche con la persona che ha chiamato precedentemente, diciamo che la figura di San Giuseppe è legata forse molto anche ai papà, quindi i papà che però molte volte, anche come me, hanno delle situazioni molto, molto difficili, magari soprattutto quando sono divorziati o quando hanno avuto dei figli che poi non riescono più a vedere. Quindi, e quando non si riescono più a queste cose, non si riescono più a sistemare, La preghiera, io sono 16 anni che prego per mia figlia, però devo dire che ormai sono 6 anni che non la vedo più, quindi cosa posso continuo a pregare, questa è l'unica cosa. Sì. Volevo chiedere a lei che cosa, San Giuseppe sicuramente vabbè, ci penserà lui, io dico sempre, affido sempre tutto a San Giuseppe, dico fai tu il padre per mia figlia, poi dopo sicuramente il Signore saprà quale sarà la strada giusta, ecco tutto qua.
Sì.
La ringrazio per radio, magari un suo consiglio, grazie mille.
Grazie Riccardo, questo tuo intervento è veramente occorrerebbe tanto tempo per questo, però io penso che questo intervento ha toccato anche tanti altri, ad altri ascoltatori che forse vivono la tua situazione, che si trovano nella tua situazione, sono molti veramente, me ne rendo conto Riccardo, sono molti. E quello che è stridente in questa nostra società, così che da un punto di vista laico tutto sembra agevolato, no? Tutto sembra facilitare la separazione, il divorzio, tutto si vuol fare con profonda velocità, tutto deve essere velocissimo ormai, quindi si può separare in poco tempo, ma non ci si rende conto che il cuore non è poi così veloce, che rimangono ferite grandissime. E allora cosa si può fare nel caso tuo, per esempio, con son 6 anni che non puoi avvicinarti, mi sembra aver capito questa bambina, cosa può suggerirti San Giuseppe, Riccardo? Io credo che l'uomo che ha fatto così per la volontà di Dio come Giuseppe può suggerirti che nel tuo cuore la voce di Dio non è assente. Nel tuo cuore è quella voce che un giorno ti ha ispirato, ti ha portato, diciamo così, al matrimonio, è sempre presente. Ed è la stessa voce che in qualche maniera comunque è presente anche negli altri componenti della tua famiglia. Forse sarà una voce più sommersa, più però c'è lo stesso. Quindi io penso che Giuseppe ti dica di continuare a pregare questo padre. Perché, come si dice nella scrittura, questo padre fa piovere sui buoni e sui cattivi, quindi lui rimane il padre buono in ogni caso, fino alla fine è un padre che dà possibilità, è un padre che dà la vita, è un padre che non si accontenta di veder persi i propri figli, ma lascia 99 pecorelle per l'unica pecorella che è caduta nel burrone, quindi è un padre che ha una logica tutta sua, paradossale, è una logica che appunto ti porta, Riccardo, ad avere un cuore grande, perché se tu chiudi il tuo cuore per non soffrire, automaticamente il cuore diventa piccolo, il contrario appunto della macrotimia, diventa un cuore piccolo, un cuore che dice, beh ho sofferto, adesso non voglio più soffrire. Certo, è una risposta umana, Dio ascolta anche questo, ma io penso che Giuseppe ti voglia dire questo, che se anche tu sei nella nube oscura, questo non significa che non stai facendo la volontà di Dio, anzi, e quindi quando nel tuo cuore nascono magari sentimenti di bontà e desideri il bene per i tuoi figli, per tua moglie, anche se ti sembra ingiusto quello che sta succedendo, ebbene, penso che questo sia una cosa molto gradita a Dio, e Giuseppe oggi ti vuole incoraggiare, ti dice di avere un cuore grande, grande, anche se hai ricevuto degli insulti, anche se ti sembra di aver ricevuto tante ingiustizie, ma Giuseppe ti invita ad avere il cuore grande, sempre, perché questo cuore, su questo cuore potranno nascere tante cose belle, grazie alla volontà di Dio. Grazie Riccardo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Sì, buonasera, parla Marco da Treviso. Marco sì. Da Treviso.
Sì, ascolta
allora,
Marco.
Sì, noi in questa società siamo impregnati di realtà, di tecnologia, la vita quotidiana è fatta di tante cose che ci portano fuori da quella che è la fede, dal sentire Dio, Gesù, la Madonna, i Santi, perché ci mentalizziamo nei nostri impegni, ci mentalizziamo in tutto quello che è appunto la realtà materiale e non riusciamo a percepire come lo facevano anni fa, cent'anni fa, a percepire la presenza spirituale, perché una volta i poveri erano poveri, ma ci credevano, noi abbiamo la presunzione di dire ci credevano perché erano ignoranti, ci credevano perché erano sottomessi dei padroni, però avevano una serenità, una pace che era speciale, superiore. Noi nella nostra superbia, che abbiamo il frigo pieno, la macchina grossa e la casa, ci siamo trincerati in un io sempre più presuntuoso. San Giuseppe è proprio un esempio da seguire, però al giorno d'oggi, immersi nella logica, non sappiamo ammettere Dio c'è, perché non lo vediamo, e se non si vede Dio, allora per noi non c'è. Vorremmo che ci venisse davanti, ecco. È molto difficile nella nostra società far capire questo a molte persone, perché vorrebbero che Dio gli arrivasse davanti, non lo percepiamo più come lo facevano una volta. Ecco, grazie, sì. Arrivederci.
Grazie Marco, grazie mille per questa tua osservazione. Non lo vediamo più, in realtà non lo vedeva nemmeno San Giuseppe, ma si fidava. Noi non lo vediamo e non ci fidiamo qualche volta, e forse la differenza sta proprio qui. Però penso che la lettura di oggi, questo Vangelo di oggi, ci possano far capire appunto che tenere fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede, la porta a compimento, non significa avere la strada sempre pulita, chiara. A volte ci fermiamo, e questo è un errore, no? Giuseppe ha il cuore attento, ha un cuore che è piegato a scorgere i desideri di Dio. Ecco, allora, la novità di questo cuore, che è quella che oggi può insegnare tanto anche la Chiesa a noi, è quella di non dire non vedo niente, quindi non so dove andare, che devo fare, come diciamo spesso che devo fare, ma è quella di chiedere al Signore, dovremmo chiedere al Signore di saperci mettere in viaggio, anche se non vediamo nulla, o vediamo pochissimo, però mettersi in viaggio significa non chiudere il cuore. Stare con Gesù significa mettersi in viaggio, significa salpare e passare all'altra riva. È sempre un atteggiamento che richiede una rottura con un atteggiamento precedente di stabilità e anche di piacere. C'è sempre una rottura, c'è una rinuncia. E Gesù è l'uomo completamente trasformato dalla volontà di Dio, perché Dio gli chiede proprio cose paradossali, di mettersi in viaggio sempre. E quindi il cuore, l'anima, la mente si mettono in viaggio, non possono dire è così. E noi invece vorremmo stare tranquilli, vorremmo fare la volontà di Dio in un salotto con le pantofole, ma non è possibile. Ecco, allora sì, concordo con te nel dire che a volte giudichiamo frettolosamente i tempi passati, e chiaramente è una lettura viziosa e scorretta quella che dice che gli uomini, gli antichi, avevano la fede perché non c'era ancora la scienza. Beh, questo lasciamolo dire, ma penso che nessun scienziato serio lo possa accettare, ecco, appunto. E invece la fede è qualcosa che conosce la scienza, certamente, ma la fede è qualcosa che vede oltre e ti fa andare oltre, ti allarga il cuore, ti fa mettere in viaggio. Ecco, la fede ti fa mettere in viaggio come Giuseppe, che è andato in Egitto, è tornato dall'Egitto, ha ascoltato la parola di Dio, ha visto cambiare. Quindi oggi bisogna imparare a mettersi in viaggio. E forse è proprio questo l'atteggiamento che ci dice Papa Francesco, no? Non tanto quello di dire adesso voglio fare grandi cose per la Chiesa, voglio fare questo, no. No, non questo, ma tutt'altro, è la modestia, la discrezione, la docilità di Giuseppe, la capacità di ascoltare Dio, anche quando sembra che ci sia una grande confusione, di mettersi in viaggio, e anche dentro quel viaggio che è un po' combattuto, saper sempre ascoltare quella parola di Dio che ti può indicare di cambiare direzione, anche se l'hai intrapreso quel viaggio da poco. Oggi anche noi, mi sembra, tanti di noi si sorprendono di un Dio che può chiedere continuamente cambi di direzione, quasi a provocare questa docilità del nostro spirito. E quindi non dire mai è finita, non è come avevamo visto una volta, avevamo pensato la Chiesa una volta, no? Quanto fa male oggi, quanto fanno male le posizioni di quegli uomini, di quelle donne nella Chiesa che con risentimento, con asprezza, dicono che oggi non c'è più fede e che la fede era quella di una volta. Ecco, se la fede è quella di sempre, ieri, oggi e sempre. Certamente abbiamo dei testimoni, pensando al passato, pensando al mio nonno, pensando alla mia nonna, certamente. Ma io voglio sperare e credo, Marco, che anche nella tua famiglia, nel tuo paese, anche se sono discreti, non fanno rumore, ci sono magari dei ragazzi che stanno cercando di sentire qual è la volontà di Dio su di loro. Sicuramente ci saranno. Sicuramente lo Spirito Santo sta suscitando nuovi santi e oggi magari non li vediamo perché il loro modo di essere santi non è quello che, a cui ci eravamo abituati. Ma San Giuseppe appunto ci invita a seguire la volontà di Dio, a metterci in viaggio appunto. È bello questa santità che è plasmata, che si plasma attorno a questo atteggiamento, mettersi in viaggio, uscire da se stessi, andare incontro anche all'altro, al differente, non avere paura, perché lo Spirito di Dio parla anche attraverso quelle situazioni che ci fanno a volte, ci disorientano. Allora, sì, grazie Marco per la tua testimonianza e mi sento di dirti coraggio, la tua fede è autentica, ma lasciati portare dal Signore anche dove non immaginavi. Forse il Signore anche da anziani, come ha fatto con Abramo, potrebbe portarci verso degli orizzonti totalmente sconosciuti ancora la nostra vita. Io ci penso tante volte, avrebbe voglia a un certo punto dire fra un po' di anni mi riposo, ma ho l'impressione che i tempi nei quali siamo entrati sono tempi di profonda novità nella Chiesa e che Dio fino alla fine ci aiuterà a metterci in viaggio. La fede sarà tanto più feconda quanto più, come Giuseppe, anche noi ci metteremo di nuovo in viaggio. Grazie Marco.
Pronto? Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Rossella da Firenze.
Sì,
mi fa molto piacere avere preso questa linea perché io sono molto devota a San Giuseppe, è mio papà proprio. Io sono una persona che prega tanto perché secondo me è la preghiera che fa miracoli, che li fa proprio giornalmente, li fa, io faccio anche gioie e dolori di San Giuseppe, oltre a tutte le preghiere a te o Beato Giuseppe, oltre a Vieni Rosari, sempre, assolutamente. Sono una mamma di una figliola che è nel Testimone di Geova. E con questo penso di aver detto tutto. Non vedo più la mia figliola da un paio d'anni, non vedo più il mio nipote da un paio d'anni, ora è nata un'altra bambina che io l'ho saputo per traversi. Comunque io tutto affido a San Giuseppe e anch'io c'ho San Giuseppe che dormiente e tutte le volte quando sono troppo in crisi gli metto un bigliettino sotto perché lui mi trovi la soluzione, ma più che altro io gli chiedo sempre la fede, la speranza e la carità, che mi sia sempre vicino nel lavoro perché io sono un agnello in mezzo a lupi e che mi dia sempre il sostegno di tutti i santi, il suo prima di tutto perché io l'amo proprio tantissimo. E che l'abbandono a Dio, l'abbandono totale a Dio, ma questo ci vuole tanta preghiera, tanta preghiera. E solo così si ottiene via via anche l'abbandono, la voglia di pregare sempre di più, di correre in chiesa proprio, correre. E consiglio a tutti stasera di fare un bel rosario a San Giuseppe perché questo lo richiede. Proprio come giorno suo, è un rosario speciale per lui, infatti lo sto andando a farlo, guarda, insieme a delle mie sorelle. Sì, e allora niente, volevo una parola buona anche per me, tutto qui.
Grazie Rossella, ti ringrazio gli ascoltatori per questa tua testimonianza che è intrisa anche, immaginiamo, di sofferenza per non poter vedere la figlia, i nipoti, ci hai raccontato appunto questa storia, appunto, di questo allontanamento di questa figlia attraverso l'adesione ai testimoni di Geova. Bene, cosa ha da dire San Giuseppe nella tua vita? Ma tu sei un'esperta, mi sembra, perché ami tanto San Giuseppe. Io non posso darti dei consigli molto precisi, ma credo che, come hai detto tu, come hanno detto gli altri ascoltatori, in situazioni come queste, che sembrano il contrario di quello che uno desidererebbe per la propria famiglia, ecco che la fede ha un ruolo importante. Allora, ecco che quell'abbandono di Gesù, di Giuseppe, no? Quando l'angelo gli dice che sua moglie, appunto, aspettava un figlio, quell'abbandono alla totale, alla volontà di un altro, l'abbandono alla volontà di un altro. Ebbene, io penso che anche quando non capiamo una cosa così, anche noi che stiamo un po' fuori, non capiamo, potremmo dire: questa è la volontà di un altro che io non capisco. Certo, il peccato non è la volontà di Dio, ma noi sappiamo anche che Dio ha la capacità di raddrizzare le scelte influenzate dal peccato. Quindi noi dovremmo sempre avere quel cuore grande di San Giuseppe, che dice: ma in ogni caso io ho fiducia, so che Dio tirerà fuori il bene anche dal male, la misericordia di Dio ha la capacità di tirare fuori il bene anche dal peccato. E questo punto di osservazione, che è tipico di Dio, della sua misericordia, deve sempre lasciare il nostro orizzonte aperto, il nostro cuore deve essere grande, non schiacciato dalla tristezza. Perciò io mi sento dirti, Rossella, che fai molto bene a mantenere questo spirito vivo, che non significa superficialità, ma d'altra parte, se tu ti fossi angosciata solamente, come purtroppo avviene in queste situazioni, chi ci avrebbe guadagnato? Sicuramente Dio no, sicuramente tu ti saresti depressa maggiormente, sicuramente tua figlia non ci avrebbe guadagnato nulla. E invece questo atteggiamento che entra nella nube oscura, non vede, ma si fida di Dio, si fida di quello che Dio può ancora fare. Bene, questo è un atteggiamento di fede, questo è l'atteggiamento di Giuseppe. Allora io ti invito, sempre con mitezza, con semplicità, ad avere questa fede qui, a credere che al Dio di San Giuseppe, al nostro Dio, tutto è possibile, e che Dio appunto ha la capacità a volte di scombinarci i piani, però noi crediamo a Lui. Crediamo al fatto, a Lui, alla bontà, al suo amore verso la tua famiglia, verso tua figlia. E allora chiedi a San Giuseppe, chiediamo a San Giuseppe proprio di bussare al cuore di Dio, perché si compiono le sue meraviglie anche in queste situazioni che umanamente per noi sono incomprensibili. Grazie, Rossella.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, è bellissimo stasera la sua catechesi su San Giuseppe, è molto bella, però io penso che così che ha detto Giuseppe, anche nella sofferenza, con Maria, è favoloso, è grande, ci dà gioia, ci dà amore, ma chi crede? A volte io parlo con le persone, anche nella sofferenza, ho una bella età, dicono: perché non mi possono salvare, togliervi la sofferenza? No. La sofferenza ci vuole, perché il Signore Gesù ha sofferto tanto. Bisogna da soffrire, dare amore, pazienza, ma non ascoltano, a volte scherzano, ridono pure e dicono: ma nessuno ha detto mai dall'altro mondo che è venuto a dirci sì, c'è il paradiso.
Sì.
Perché Maria non si muove, ma Maria ha sofferto sotto la croce con Gesù, ha detto quel sì. È meraviglioso, e così anche di Giuseppe. Io tutte le sere prego San Giuseppe e invoco Maria di Nazareth e invoco Gesù, e vedi che mi stanno dando, mi stanno aiutando tanto nella mia sofferenza, perché io non vedo bene, non posso camminare, non posso andare a messa, tranne se trovo qualcuno una volta al mese. Però ho parlato con un sacerdote, che lui viene, vede la mia situazione e mi porta a Gesù. E io sono felice così, anche soffrendo, non potendo camminare.
Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie veramente. E la tua testimonianza è molto bella. È molto bella perché si sente che è vissuta, perché ci ha fatto capire appunto che Lui, che il Signore ti sta proprio aiutando. E questo è proprio il senso anche di Ave Maria, no? Di ricordarci sempre il dono grande della fede. e oggi in modo speciale San Giuseppe ci ricorda proprio questo, che Dio è buono, che Dio è giusto. E allora tu ti trovi in una situazione, sei quasi cieca, mi sembra che hai detto, non ti puoi muovere, e quindi non, penso che tutti mentre parlavi abbiamo pensato, io perlomeno l'ho pensato, quante prove sta vivendo questa donna, non può fare nulla da sola. Ebbene, in questo momento la fede ti illumina e ce l'hai fatto capire, e ci hai detto anche che comunque la fede non è solo una fede paradisiaca, ma passa anche attraverso quell'esperienza dolorosa della sofferenza, e ci hai detto anche che questo mondo, o perlomeno quelli con cui tu parli, spesso sembrano deriderti quando tu vuoi dire a loro che è necessario anche soffrire come Gesù ha sofferto per noi. Vedi, cara sorella, a volte le parole vengono fraintese. Io penso che quella tua sofferenza sia profondamente amore per te, è diventato amore, perché attraverso quella sofferenza tu hai sentito l'amore di Dio che te la trasforma, quella sofferenza, da dentro. E forse tu vuoi dire a tante persone che non vogliono assolutamente la sofferenza, che è impossibile non soffrire, ma certamente puoi pregare per queste persone che dietro questa paura comunque vorrebbero un senso nella loro vita. Perciò San Giuseppe ti ha aiutato, certamente, la Madonna ti ha aiutato ad accettare la tua vita e come loro accettare la sofferenza, perché dentro comunque avevano un amore più grande, avevano Gesù, quel Gesù che nella fede oggi abbiamo anche noi. Anche tu come Giuseppe hai Gesù vicinissimo, hai Gesù sempre con te, e quindi è proprio Gesù autore e perfezionatore della nostra fede. Allora questo spirito che agiva in Giuseppe agisce anche in te e ti fa vedere, ti fa capire anche quello che un uomo normale non può capire, che Dio non ti abbandonerà mai, che Dio attraverso la tua sofferenza fa cose meravigliose, anzi trasforma la tua sofferenza in amore. Grazie sorella, è stata molto bella la tua testimonianza.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Con chi parlo?
Ignazio.
Sì.
Senta, io in occasione della festa di San Giuseppe che corre oggi, io mi ricordo di un avvenimento che mi è successo. Anni fa, quando ero studente, mi è capitato un periodo molto imbrigato, molto nebuloso, e io per uscire da quell'incubo in cui mi ero cacciato mentre ero studente, sono entrato in una chiesa dove facevo gli studi e ho promesso a San Giuseppe che se mi veniva incontro io gli avrei fatto una festa. Poi andando più in là mi sono consultato nel parroco del paese, che eravamo anche buoni amici davvero, e ho detto, dico, siccome io in famiglia c'ho il problema che continuamente mio padre si ammala e non posso andare incontro a questa promessa che ho fatto di organizzare una festa, così la potei tramutare in un atto di generosità verso bisognose cosa. E quello non mi ha fatto neanche finire, mi ha detto sì, e allora ho fatto che sulla base di questo incoraggiamento che mi ha dato l'amico prete, che ora è da poco deceduto, ho preso una cospicua somma e l'ho devoluto ai bisognosi, a chi aveva bisogno, a chi era nel bisogno. Ora io mi chiedo, e che lei mi potrebbe dare un suggello, ho fatto male o ho fatto bene? Ma quel vizio di soccorrere i bisognosi non me lo sono tolto solamente quella volta, continuo a farlo sempre.
Sì.
Questo è il problema.
Ecco, grazie Ignazio, anche questa testimonianza è molto bella perché è vera. Allora, tu hai tramutato quel voto, diciamo così, di fare una festa con il suggerimento, penso che comunque, ripensandoci, ti è successo un po' quello azione. Prima avevi pensato una festa e poi comunque la vita, le circostanze, le situazioni oggettive della tua vita, come hai detto tu, c'era la malattia di tuo padre, tu non potevi fare quella festa, ti hanno ridato un nuovo suggerimento, ti hanno riallineato su un'altra situazione, un'altra possibilità è venuta, quella di far del bene. E guarda che questa è proprio una possibilità evangelica, perché non solo l'hai fatto una volta, ma come hai detto alla fine, questo bene, queste offerte che tu fai ai poveri, poi l'hai ripetuto sempre. Quindi a me sembra che sia stato proprio questo il senso della tua devozione a San Giuseppe. San Giuseppe ha tramutato quella festa che tu volevi fare a lui in del bene verso il prossimo, ed è proprio evangelico questo, è proprio eucaristico, non solo, cioè non, ha tramutato una cosa buona in una cosa migliore, è proprio evangelico, perché quella cosa buona sarebbe stata fine a se stessa, invece questo atteggiamento del fare l'elemosina, tu hai continuato a farlo e per te è stata un'occasione di crescita davanti a Dio. Bellissima questa testimonianza, che ancora una volta ci fa vedere appunto come San Giuseppe è l'uomo completamente disinteressato che cerca la volontà di Dio e il bene della famiglia. Grazie Ignazio.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Giacomo da Vicenza.
Sì.
Sono contentissimo di aver preso la linea sì. Proprio in questa giornata particolare, quindi sono felicissimo. Avevo una domanda da porle, ecco. Sono sposato a più di 4 anni, che insomma la mia signora non mi accetta più, insomma, ecco. E io continuo a restare a casa perché ho fatto una promessa all'altare del matrimonio. Sono stato sempre fedele e continuo a restare a casa per i miei 2 figli, che sento proprio questa missione dentro, anche se da 4 anni a venire qua mia moglie vuole che vado via. La mia domanda è questa, se è proprio così difficile fare il padre, se è giusto che rimanga, se sono nella strada giusta di restare, o devo accontentarla per fare felice lei, per fare felice mia moglie, di andare via. Premetto che non ho vizi, non riesco a capire, c'è il discorso sul discorso della volontà. La domanda quella veramente che mi preme è questa, il discorso del matrimonio, che poi un giorno in cielo non siamo più né madri, né padri, né sorelle, ma siamo come degli angeli. Mi trovo in questo bivio, io continuo a essere fedele al mio matrimonio, resto a casa con i miei figli, anche se mia moglie fa tutt'altro, ecco, in modo disinteressato io resto a casa con i miei figli. La mia domanda è questa. Cosa potrei fare?
Sì, sì, ho capito. Ho capito questo che mi stai chiedendo, ed è una situazione difficile, Vincenzo, però mi capita spesso di ascoltare situazioni come la tua, appunto, dove il partner, in questo caso tua moglie, ha manifestato pienamente il suo disagio, non vuole più continuare la storia, tu invece ti senti particolarmente aderente alla volontà di Dio che hai professato davanti all'altare, e dici come faccio a cambiare e rimani fedele. Ecco, io penso che questo atteggiamento ti costi molto sacrificio, indubbiamente, allora io direi così, no, non si può rimanere nella tua situazione né per un motivo o per l'altro. Cioè, non c'entra niente, sto qui perché sono... Cioè, alla fine tu puoi restare in questa situazione se dentro il tuo cuore c'è la pace. E credo che, anche se è vero che tu hai detto sì davanti all'altare, anche se è vero che quella è casa tua, quelli sono i tuoi figli, però io credo che se la volontà di Dio per te è qualcosa di esterno a cui tu non vuoi assolutamente cedere, se è solo qualcosa di esterno ma non entra dentro il tuo cuore, nelle profondità, non senti che ti crea un po' di pace, tu non ce la fai, nessun uomo ce la fa a fare una volontà solo dall'esterno, solo rimanendo fedele a un qualcosa che non gli dà la gioia dentro il cuore. Io credo che, come già mi sembra che stia accadendo dentro di te, nascono qualche piccola domanda, riflessione, cosa è giusto fare, cosa devo fare, allora vengono tante domande. Io ti veramente prego per te e ti consiglio di ascoltare un sacerdote, qualcuno che possa darti anche, che ti segua, che ti aiuti, ti sollevi, perché non si tratta neppure appunto di essere fedele a quel sì, costi quel che costi. Io penso che si possa essere fedele anche se a volte la vita ci porta lontani dallo stesso tetto. Non so come spiegarlo, qualcosa di simile accade anche nel sacerdozio, in tante altre scelte di vita. Credo che non dobbiamo semplicemente far leva sulla volontà, ma dobbiamo metterci in cammino nelle profondità del nostro cuore e capire come Dio in questo momento mi stia parlando a me, stia parlando a te che vivi questa situazione. Perciò è il Dio della vita che oggi parla in modo speciale a te che hai questa storia di sofferenza nella tua famiglia, e quindi io ti direi che appunto che il nostro Dio è il Dio di vivi, non è il Dio dei morti. Ascolta questo Dio che può suscitare il tuo cuore ancora reazioni, gioie inaspettate, cioè ascolta questo Dio che è alla base della volontà che tu vuoi fare, ascolta il Dio della vita, non il Dio della rigidità, della tristezza, della morte, ascolta questo Dio della vita che paradossalmente sussiste anche quando un disegno fatto insieme, il matrimonio sembra andare per mezzo di un altro, di un partner, può essere addirittura cancellato. Ecco, allora la tua fedeltà a quel sì non passa solamente attraverso un tuo momento della volontà, attraverso una decisione sofferta della volontà, ma passa innanzitutto attraverso quella volontà del Dio vivo, cioè passa attraverso l'ascolto della sua parola. Quindi credo che Dio oggi ti stia parlando profondamente, ascoltalo, prega e cerca di capire come Dio ti sta parlando oggi. Certo, è lo stesso Dio che ti ha parlato quando ti sei sposato, ma è un Dio vivo che ci ha abituato anche a dei cambiamenti, ci ha abituato anche ad metterci in cammino, ci ha abituato a cambiare direzione. Quindi è molto bello quello che tu dici, la tua fedeltà è bellissima. Credo che il Signore ti voglia tanto bene, ma ti voglia anche aiutare a vedere quello che ti sta succedendo in una maniera diversa. E quindi lenire la tua sofferenza e trasformarla veramente come un momento anche d'amore che può salvare tutta la tua famiglia. Grazie Vincenzo, grazie per questa testimonianza, sono sicuro che tutto il popolo di Radio Maria pregherà per te. Ecco, mi dicono che siamo arrivati alla fine della trasmissione. Per intercessione di San Giuseppe, benedico tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi amici, ci sentiamo allora il prossimo mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.